Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
Le voci di un grande fiume. Viaggio lungo il Danubio. Conduce Gigi Donelli. Una produzione di Roberto Antonini.
Di Rete 2. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti questa mattina, sono da un minuto passate le 10, qui dai nostri studi di Lugano comincia un nuovo viaggio, nuovo perché forse alcuni di voi si ricorderanno che lo scorso anno c'è stato un lungo percorso, un percorso corale di un gruppo di giornalisti, capitanati da Roberto Antonini, che si sono persi in alcuni casi, forse è il termine più corretto, ma che hanno percorso, esplorato, domandato, incontrato persone lungo quello che l'anno scorso era il Po e poi il Ticino, proprio per arrivare qui vicino agli studi. Bene, quest'anno c'è un'altra proposta, un viaggio davvero lungo, un viaggio attraverso l'intero continente, un viaggio attraverso quello che per molti altro non è che il grande fiume d'Europa. E questa è la ragione del nostro titolo, del nostro racconto, che ci porterà nelle prossime 9 settimane attraverso, pensate, 3.000 chilometri di terre, lungo naturalmente i corsi d'acqua, ma anche 10 nazioni dell'Europa, perché il Danubio è davvero un fiume straordinario, è un fiume che raccoglie nella storia ruoli, incombenze molto diverse. Per i romani era semplicemente il limes, il confine, da ovest a est, un percorso a essere precisi, 2844 chilometri, ma poi vedremo che in realtà queste misure vogliono davvero dire poco, ma una separazione tra due mondi. Ma per altri, nello stesso tempo, questo limes, questa barriera era anche una valle. Molti ricercatori rifiutano l'idea che il grande fiume sia appunto un limes e una barriera. Al contrario, dicono, è una valle ed è un percorso, è la via maestra della cultura europea. Nel corso di queste settimane, poi avremo modo di parlarne con calma, devo dire che personalmente sono rimasto sbalordito dalla quantità di popoli che vivono oggi o che sono gli eredi dei popoli che hanno raggiunto l'Europa occidentale intorno al Medioevo e oltre. Bene, siano partiti proprio dal lontano Oriente europeo, quelle che sono il delta, la foce del grande fiume, ma di questo naturalmente avremo tempo di parlare. Bene. Oggi voglio aggiungere solamente una cosa. La nostra partenza non poteva essere che dalle Alpi, le Alpi che ci circondano, le Alpi che caratterizzano questo territorio e che naturalmente alimentano grandi fiumi. Sapete, c'è un luogo particolare, una montagna che non soddisfa, che non è contenta, non è soddisfatta di avere uno spartiacque come in alcuni casi accade, cioè un luogo dove la pioggia o l'acqua di scioglimento delle nevi dei ghiacciai decide magari se andare a nord e a sud. Beh, c'è una montagna che si regala una triplice scelta, una scelta che può essere appunto verso il mare del nord, verso il Mediterraneo oppure verso l'Oriente e il Danubio. Bene, per raggiungere il grande fiume d'Europa c'è però un primo percorso da compiere ed è per questo che il nostro viaggio comincia oggi dall'Engadina. Tutto questo nostro percorso di 9 settimane sarà ricco di ospiti che tra poco cominceremo a avere qui nei nostri studi e di racconti. Allora io parto subito dalla prima tappa del viaggio in Engadina realizzato da Brigitte Schwarz. Sentiamo.
Il ripido sentiero da Maloja conduce al lago Lungin e all'omonimo passo dove si trova l'unico triplice spartiacque d'Europa, spartiacque che dà vita a 3 fiumi. Il Maira, che scorre verso sud e si getta nell'Adriatico, lo Julia, che verso nord confluisce con il Reno e prosegue sino al Mare del Nord, e l'Inn in romancio En, che scorre in direzione nord-est e, dopo aver attraversato l'Engadina, si getta nel Danubio, di cui è l'unico affluente alpino, a Passau. Salendo verso il passo, lungo il sentiero ci sono i cembri, le tipiche conifere dell'Engadina, e poi fiori alpini, rose delle Alpi, fiori in parte molto rari che stanno scomparendo. Si arriva all'Alpe di Pila. Qui lo scrittore Iso Camartin ha tra l'altro scritto e ambientato il suo libro di Bibliothèque von Pila. Qui vive e lavora Renato Giovannoli. Andiamo a incontrarlo. Buongiorno,
buongiorno
signor Giovannoli.
Signor.
Lei è originario di Pila?
Sì, io ho sempre vissuto qui e sempre fatto lo stesso mestiere.
Lei produce salsicce e carne secca secondo una procedura antica?
Sì, che faceva già mio nonno, e dopo il babbo, e dopo io, e dopo sarà finito.
Dunque direi, signor Giovannoli, di andare qui vicino, dove c'è un piccolo ponte sopra il giovane Inn. Ci accompagna?
Sì, volentieri.
È bellissimo questo posto, è una pianura, ci sono le mucche che pascolano. E qui vediamo proprio l'Inn che nasce qui sopra,
sì,
al Pizzo Lunghino, dove c'è appunto questo triplice spartiacque.
Sì.
Eccoci qui. Attraversiamo dunque questo piccolo ponte a Pila. Che relazione ha, signor Giovannoli, con il giovane Inn che nasce qui sopra?
Si giocava già da bambino nell'acqua dell'Inn e fa parte della mia vita quasi.
Qui non è mai cambiato niente?
Pochissimo, in quella casa lì non c'è.
Questa casa che è il suo laboratorio?
Sì, avrà 25 anni circa, quasi 30.
Qui ci sono due piccole case, baite, di color rosa antico, e un'altra casa accanto. Sono abitazioni?
No, qui era il laboratorio che avevo una volta, e dopo c'è l'affumicatoio della casa più bassa.
Questi non vengono più usati oggi?
Sì, vengono ancora usati. L'affumicatoio senz'altro, e l'altro laboratorio anche. Sia dopo per salare la carne e per seccare anche.
E lei vive qui tutto l'anno?
Tutto l'anno.
Anche in inverno, quando
anche
fa freddo? E comunque lavora anche in inverno qui?
Sì, si fa più in inverno che in estate, produzione di carne secca.
Come mai?
E in estate è un po' caldo, se si secca all'aria non funziona.
Direi, signor Giovannoli, di andare a dare un'occhiata al suo laboratorio.
Volentieri.
Allora torniamo verso la casa più recente, dove lei oggi produce salsicce, produce carne secca. Chi sono i suoi acquirenti?
Ho tanti privati, un po' dappertutto, perché io spedisco anche per posta più o meno in tutta la Svizzera. E dopo qualche ristorante qui in giro.
Anche qualche turista forse?
Sì, sì, turista tanti.
Ormai la sua fama si è, come dire, diffusa un po' dappertutto, quindi vengono anche da lontano a comprare i suoi,
sì,
prodotti. Difatti vediamo anche una scritta qui, se non vado errando, in
giapponese.
In giapponese.
Che vuol dire siate i benvenuti.
Siate i benvenuti.
Mi hanno detto che vuol dire.
Allora leggiamo Pila Bündner Spezialitäten Schinken Salami Coppa Speck Bündner Fleisch Engadiner Brat und Leberwürste. E il salsicz?
Il salsicz non c'è,
non
ma c'è.
C'è.
Ma non c'è, non c'è scritto, ma c'è.
Il salsicz, diciamo, è proprio per pochi intenditori. Allora,
prego.
Grazie. Eccoci qui nel laboratorio. C'è veramente un buon profumo in questo laboratorio. Vediamo le carni secche appese a dei ganci. Come procede nella creazione di questi prodotti?
Dipende, la carne secca si mette i pezzi nel sale con delle spezie e si lascia una buona settimana, e dopo si appende a seccare.
Cos'ha questa carne secca meglio delle altre?
È differente, non voglio dire che sia meglio, perché è ancora fatta come una volta, perché è essiccata all'aria, non come si fa ora, che ormai bisogna farlo con aria condizionata, perché bisogna sempre averne. Io alle volte non ce n'ho.
Si sente anche il profumo di queste erbe?
Ma forse sì, ma in inverno non c'è. In inverno si sente la freschezza della neve.
Adesso lei ci toglie una carne secca e la taglia, che così vediamo com'è.
Sì.
Questa carne secca speciale. Si sente già il profumo delle erbe.
Devi assaggiarlo.
Veramente deliziosa.
Grazie.
Allora, molte grazie, signor Giovanoli, per averci parlato della sua attività.
Grazie a lei e spero che venga di nuovo a visitarmi.
In questo bellissimo posto, Pila, che è la frazione di Maloja.
Sì, e che mi chiamano anche me così.
Perché lei praticamente fa parte ormai del sito.
Sì.
Allora, grazie signor Pila,
grazie a lei,
arrivederci. E a presto. Adesso noi scendiamo al Maloja, dove incontreremo Jasper Pult. Allegra, Jasper Pult.
Ma allegra, buongiorno.
Buongiorno. Lin nasce qui sopra Maloja. Quanto ha segnato la letteratura retoromancia la presenza di questo fiume magico?
Ha segnato moltissimo, perché Lin non è solo un fiume, ma Lin è un simbolo per la lunghezza di questo passaggio fino al Danubio, poi attraverso l'Ungheria, attraverso la Romania, fino al Mare Nero, e questo ha sempre ispirato i nostri poeti, i grandi poeti come all'epoca Peder Lanzel, ma fino alla storia dei nostri giorni, se pensiamo a un poeta come André Peer, dove Lin, questo fiume, per noi non solo bello ma simbolico, anche perché Lenjadina viene da Lin, dal fiume Önus in latino, e questo En ci ha segnati.
Grazie Jasper Pult per essere stato con noi, ma noi la ritroveremo più tardi nel corso del nostro itinerario engadinese lungo Lin.
Eccoci qua, abbiamo, come dire, abbiamo compiuto i primi passi e non so voi cosa ne pensiate, ma in un lungo viaggio le cose più complicate sono sempre quelle che precedono la partenza. Abbiamo preso tutto, abbiamo raccolto i contatti delle persone che poi incontreremo lungo il percorso, certo sperando intimamente che in realtà tutto quello che non abbiamo minimamente preparato e che sarà la sorpresa del viaggio sarà anche la parte più bella del nostro racconto. Un racconto che, come vi ho detto, oggi comincia attraverso le corrispondenze. Oggi Brigitte Schwarz, poi altri colleghi lungo il percorso ci racconteranno, ma naturalmente gli ospiti in studio. E allora io do il benvenuto al nostro primo ospite, è Adriano Cavadini. Buongiorno.
Buongiorno anche a lei e agli ascoltatori.
Adriano Cavadini ha un curriculum molto ricco, che va dall'economia alla politica, ma oggi è qui per raccontarci un altro suo, diciamo, volto, che è quello di chi raccoglie le storie dell'Engadina. Lei ha realizzato con sua moglie Tiziana Cavadini Canonica un volume che si chiama Piccola storia di un mondo alpino. Mi sembra un titolo perfetto. Piccola storia non perché sia piccola la storia della valle, che anzi è enorme, scopriremo, ma perché il suo atteggiamento nei confronti di questa ricerca è quello di non pretendere di raccontare tutto. Ma una prima domanda: lei scrive subito nelle prime righe, citando una delle persone che ha incontrato, dice: un mese in Engadina vale un anno di vita. Ma davvero vale un anno di vita?
Ma bisogna prenderla un po' anche in senso metaforico questa affermazione. Questa persona voleva dire che in fondo trascorrere un mese in questa regione molto bella, soprattutto se uno ha la fortuna di entrare nelle valli laterali o di starci nei momenti in cui è meno frequentata, ecco, fa molto bene allo spirito, fa bene alla salute, quindi ricarica le energie delle persone che di solito vivono all'interno di città caotiche.
Ecco, che magari in Engadina cercano e trovano dei momenti di grande piacere per gli occhi, per i profumi, per tutta una serie di elementi che magari a volte tendono a mettere un po' da parte l'elemento culturale, soprattutto per chi viene da sud. L'Engadina addirittura si trasforma in un grande parco giochi, dalle maratone invernali alle corse in bicicletta estive.
Ed è anche per questo, aggiungerei, che l'idea è nata da mia moglie. Abbiamo pensato di fare un lavoro, questo libro didattico abbastanza facile, senza entrare in dettagli che competono agli storici, perché noi non siamo storici, ma per cercare di trasmettere a un vasto pubblico un minimo di informazione sulla storia di questa bella valle.
Ecco, uno degli elementi che avete raccolti, adesso ne vediamo alcuni, c'è il fatto del passaggio. Ecco, ci sono valli chiuse nel mondo alpino, ci sono zone difficilmente raggiungibili, ce ne sono alcune invece che sono da sempre dei grandi luoghi di transito. L'Engadina è una di queste. Il vostro lavoro sulla storia e le strade romane lo rappresenta.
Sì, va detto che effettivamente in passato era diventata un luogo molto importante per chi voleva andare verso il nord, verso il lago di Costanza, verso le popolazioni germaniche, soprattutto i romani, che avevano conquistato gran parte anche del nord dell'Europa, volevano assicurarsi i confini settentrionali contro le tribù, principalmente dei germani, che premevano verso questi confini. Avevano quindi bisogno di far transitare le loro legioni. Inizialmente avevano adoperato lo Spluga, poi si sono indirizzati sempre di più verso il Septimer, che da Casaccia porta a Bivio, che oggi non funziona più come passo in questo senso, e poi il Malogin e lo Julier, che portava poi anche ancora a Bivio. E recentemente, proprio alcuni anni fa, proprio al culmine del Septimer, un gruppo di studiosi e di studenti germanici hanno scoperto le tracce di un accampamento della 12ª legione romana. Ecco, quindi una via di trasporto, di traffico, che poi è sempre stata utilizzata fino ad oggi. Poi adesso è diventata una via anche per visitare un po' la regione, per visitare il nord o il sud, a seconda da dove uno viene. Ma questa funzione di zona di passaggio ha caratterizzato la vita anche di questa valle durante i secoli.
Ecco, e proprio questa funzione in fondo è stata in certi momenti la fortuna, naturalmente, per i contatti, gli incroci commerciali, la cultura generale di una valle, appunto, che si trasforma rapidamente, ma anche sfortuna. Nel 1500, per quasi tre secoli, la vera e propria battaglia che si sviluppa intorno alle valli alpine coinvolge pesantemente l'Engadina.
Sì, l'Engadina è stata un po' il teatro di queste guerre che si verificavano in Europa. C'è stato uno scontro diretto già nel 1499, quando l'imperatore Massimiliano d'Austria voleva conquistare la Valle Monastero per avere il valico dell'Umbrail verso la Valtellina e la Lombardia, e poi aveva le mire anche di conquistare l'Alta Engadina per avere poi gli altri valichi a sua disposizione. E lì ha provocato una grande reazione delle leghe grigionesi, che alleandosi con la Confederazione, e seppur in grande inferiorità numerica rispetto alle truppe dell'imperatore d'Austria, queste leghe grigionesi riuscirono a sconfiggere proprio a Calven, nelle vicinanze di Glorenza, le truppe di Massimiliano I, il quale poi, per rappresaglia, passando da Livigno e giungendo a Scanf, mandò altre sue truppe fresche a saccheggiare l'Engadina e distrusse e incendiò praticamente gli 11 villaggi di questa regione.
Insomma, l'immagine della pace alpina è lontana per parecchi anni. Sì. Lì si combatte e per quanto in un teatro relativamente piccolo, gli interessi sono quelli dei grandi stati dei sovrani
grandi
d'Europa.
Stati. Poi arriviamo fino praticamente al 1800, dove c'erano le truppe francesi di Napoleone che si scontravano in Engadina con le truppe austriache. E questa lotta faceva sì che gli abitanti dell'Engadina dovevano sopportare la presenza di questi eserciti stranieri, i quali confiscavano loro beni, cavalli, vitto, chiedevano alloggio, e questo evidentemente aveva impoverito anche gli abitanti della regione.
Insomma, un momento di tregua, basterà citare il 1803, l'atto di mediazione, il momento in cui le cose si stabilizzano, ma lei ha detto impoverimento e mi sollecita a chiederle di un capitolo che ho trovato particolarmente interessante, che è quello della migrazione. Insomma, oggi tutto associamo all'Engadina meno che la migrazione, ma i tempi cambiano, la ruota della storia gira, e lei racconta di una linea, di una sorta di sentiero tra l'Engadina e Venezia che porta un esercito di pasticceri.
Sì, è così. Bisogna dire che l'Engadina era una valle povera, perché poi aveva un inverno lungo, non c'erano evidentemente tutte le possibilità di oggi, e quindi gli uomini non avevano abbastanza da lavorare, e allora cercavano all'estero delle possibilità di lavoro. E una delle prime possibilità era quella di offrirsi come mercenari per delle potenze straniere. E Venezia, che era un po' in lotta con Milano, dove prima c'erano gli spagnoli e poi gli austriaci, aveva bisogno di mercenari. E da lì nacque prima un accordo tra Venezia e i Grigioni, l'Engadina, per poter avere regolarmente tutti gli anni un certo numero di alcune migliaia di soldati. Poi c'era il problema di farli arrivare a Venezia senza passare attraverso la Lombardia, e Venezia però aveva le province di Brescia e di Bergamo, che confinavano con la Valtellina, che era una regione suddita delle tre leghe grigionesi, e quindi la strada attraverso il Bernina, la Valtellina e poi il passo di San Marco fino al lago di Garda a Venezia era una strada sicura per questi mercenari, e poi anche sicura per chi voleva andare a Venezia a cercare delle possibilità di lavoro. E queste possibilità gli engadinesi l'hanno trovata soprattutto nella pasticceria. Non si sa perché uno studioso di questo tipo di emigrazione ha affermato che probabilmente c'era già questa conoscenza in loco, e poi era un lavoro che i veneziani non gradivano, perché era un lavoro che bisognava fare di notte, era un lavoro duro, e quindi hanno lasciato agli engadinesi la facoltà di realizzare l'attività del pasticcere, del caffettiere, del confettiere a Venezia, che poi però ha avuto anche un esito negativo, perché a un determinato momento la presenza di questi engadinesi era talmente importante che
da essere ingombrante,
da diventare ingombrante. Oltretutto questi erano protestanti, nelle corporazioni avevano la maggioranza rispetto ai veneziani, e qui nel 1766 Venezia diede agli engadinesi pochi giorni per abbandonare
i famosi sette
Venezia,
giorni partite,
per abbandonare
siete
Venezia, e questi emigranti poi si dispersero un po' in tutta l'Italia.
Lei racconta
e
addirittura fino in Russia
se ne trovano,
a Pietroburgo, sì, dove sì. Evidentemente invece la corte allora in ascesa aveva bisogno di eccellenti pasticceri. Insomma, è un mondo affascinante. Io lo trovo per me anche una sorpresa, e guarderò con occhi diversi anche le pasticcerie, sì, che oggi in Engadina sono un punto di riferimento per il turista, ma che hanno alle spalle una storia molto complessa.
Ma in Italia si trovano moltissime di queste pasticcerie, in parte appartengono ancora alle nuove generazioni degli emigranti di allora, altre nel frattempo sono state vendute, pasticcerie, alberghi, quindi molte attività che vennero fondate in passato da questi emigranti.
Ecco, dottor Cavagnini, io vorrei concludere su un aspetto che è stato sicuramente rivoluzionario, cioè quello del turismo. Oggi siamo abituati a parlare dell'effetto del turismo, dell'industria del turismo a livello globale, ma il turismo che conobbe, sperimentò, sviluppò, mise a punto l'Engadina 2 secoli fa è stato davvero rivoluzionario, perché è il passaggio da un mondo rurale alpino a il jet set, per senso.
Sì, con anche
con
gli elementi negativi di questo turismo di massa. Però va detto che l'Engadina era già conosciuta già anche ai tempi dei Romani per le acque termali, le acque soprattutto di San Moritz. E verso il 1850 ci fu una rinascita di interesse verso le cure termali estive e quindi San Moritz lì riacquistò interesse in persone che provenivano un po' da tutta l'Europa. E in quel momento ci fu questo grande albergatore, innovatore Badrut, il quale acquistò una piccola pensione a San Moritz, ne fece l'albergo Kulm, che poi venne via via ingrandito. E visto che il turismo era limitato all'estate, venne aiutato da alcune affermazioni di un paio di medici di Davos e di St. Moritz molto famosi, i quali cominciavano anche a dire che l'Engadina faceva anche bene durante l'inverno. E allora ecco che Badrut cercò di lanciare il turismo invernale e per invogliare soprattutto i turisti inglesi, che erano i primi assidui frequentatori di questa valle a venire, offrì loro per alcuni giorni un soggiorno gratuito nel suo albergo, facendo così scoprire l'Engadina a questi turisti, offrendo loro concerti, spettacoli e altri per occupare loro la giornata, perché non c'erano ancora le attività sportive.
Insomma, imprenditore e con
visionario,
un'idea,
anche.
Visionario, ecco, mi sembra il termine corretto per quello che diventa un'industria e che oggi è la normalità, ma che allora non lo era affatto. Io ringrazio davvero di essere stato con noi Adriano Cavadini. Ricordo Piccola storia di un mondo alpino, che ha scritto assieme alla moglie Tiziana Cavadini Canonica, edito da Liasis, ed è un racconto anche per immagini di un percorso, di una valle che davvero non finisce mai di stupire. E adesso sentiamo, tra qualche momento avremo il nostro punto con l'informazione, poi naturalmente continueremo il nostro viaggio. Da Lin abbiamo compiuto solamente i primi passi, i primi chilometri, la strada è ancora lunga.